Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Qual è il costo della canicola di queste ultime settimane? Il calore rischia di piombare l'economia, cioè di aggiungere all'economia un freno, un peso che potrebbe tendere quasi a fermarla? A quali trasformazioni del lavoro andiamo incontro se per almeno 3 mesi l'anno il lavoro, buona parte di esso, viene prestato in contesti con temperature che sfiorano i 40 gradi? Sono alcune delle domande con cui cominciamo la puntata di oggi di Pubblica. E a questo proposito vale la pena ricordare, e da qui partiremo, che ci sono ricerche anche recentissime che cercano di capire come si modificherà strutturalmente l'economia a causa della crisi climatica. Buongiorno e benvenuto a Matteo Calcaterra, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ricercatore al Politecnico di Milano e al Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, studia gli effetti macroeconomici della crisi climatica sul sistema economico. Calcaterra, tra l'altro, è anche autore di un report uscito proprio in queste ultime giornate dal titolo Rischio climatico in Italia, scenari, costi, opzioni di risposta. Tra gli ultimi report, però devo essere sincero, quello che mi ha colpito, perché è quello che ha impattato di più sul mio menù mediatico, diciamo così, quello che mi ha colpito di più è un report fatto da Allianz, il colosso tedesco delle assicurazioni e della gestione del risparmio e uno dei principali gruppi finanziari del mondo, che nei giorni scorsi in un articolo sulla Libération, il giornale francese, il quotidiano francese, veniva raccontato in per sommi capi. Noi stamattina vedremo invece di entrare più nel dettaglio di questo report e quindi inizierei proprio da qui, ma a Matteo Calcaterra la prima cosa che voglio chiedere è perché secondo lui un gruppo come Allianz, quindi una potenza a livello europeo e forse anche mondiale, decide di scrivere un documento di 30 pagine intitolato Calcaterra troppo caldo per crescere, i costi economici del caldo estremo. Calcaterra.
Allora, mi vengono in mente due principali ragioni che in realtà hanno a che fare appunto per tutta, si rivolgono a tutta il business delle assicurazioni, no? Il primo è che normalmente per quanto si parla, quando si parla di cambiamento climatico, si parla di tragedia dell'orizzonte temporale, cioè che comunque sono dei cambiamenti che avvengono lentamente e i cui effetti peggiori si vedono più lontano nel tempo. E le assicurazioni sono tra gli operatori del mercato che hanno una visione più di lungo periodo, per cui guardano avanti anche a 10, 20, 30 anni. Quindi sicuramente loro sono tra quelli che prevedono anche oggi più danni al proprio business. Il secondo punto è che ovviamente, l'unico parolone che spero di usare oggi,
sentiamo.
Le assicurazioni funzionano bene con un rischio idiosincratico, non con un rischio sistemico. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, un'assicurazione sulla salute, il fatto che io mi rompa una gamba piuttosto che lei, augurando a tutti
che non accada,
tutto bene, sono due eventi indipendenti. Invece il riscaldamento globale, per l'appunto è globale, è un rischio sistemico, è un rischio che colpisce tutto il sistema economico, sociale, e quindi le assicurazioni non possono agire efficacemente su questo, e quindi danneggia tutta l'economia e il loro business anche in realtà. Quindi ci sono più o meno questi due punti.
D'accordo, allora entriamo un po' nel dettaglio di questo report. Ora, la ragione per cui lo facciamo questa mattina, voglio chiarirlo a chi ci sta ascoltando, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è una ragione, diciamo così, di essenzialità rispetto a quello che ci sta succedendo, no? In queste giornate abbiamo parlato anche da questi microfoni in lungo e in largo, necessariamente e in maniera corretta, di quella che è la crisi climatica che stiamo attraversando, che ha raggiunto un suo apice e che probabilmente questo apice verrà in qualche modo superato. come l'economia rischierà di modificarsi probabilmente proprio a causa dell'aumento delle temperature. Allora, il primo punto che voglio vedere con lei, Matteo Calcaterra, è quello che fa riferimento ad una dichiarazione che in parte fa appunto riferimento alle cose che lei diceva un momento fa, e cioè dire il caldo estremo è un caldo, dice Allianz, che è diventato un rischio ormai economico strutturale, non è più un evento eccezionale, Calcaterra.
Esattamente, esattamente, proprio perché per un paio di decenni, anche dal punto di vista climatico che mi vengono in mente, è per l'Italia, ad esempio. Allora, intanto si parla di riscaldamento globale, ma ovviamente questo non è distribuito uniformemente in tutti i luoghi. Ad esempio, l'Europa si riscalda il doppio più velocemente, e in particolare in Italia potremmo già arrivare tipo a 2 gradi di riscaldamento nei prossimi 10 anni rispetto alla preindustriale. Questo vuol dire più ondate di calore, appunto, come evidenzia Allianz, vuol dire più che ha la controparte di esserci più aridificazione, quindi aridificazione è meno pioggia, più secco, però allo stesso tempo più precipitazioni estreme, quindi magari meno pioggia in generale, ma più pioggia in momenti ben specifici, no? E ci sono stati anche altri eventi salienti negli ultimi anni, ad esempio in Emilia-Romagna, eccetera. Per l'economia questo crea svariati problemi, appunto. Allianz dice strutturale perché appunto questi rischi sono distribuiti dappertutto e impattano ovviamente in maniera diversa gran parte dei settori. Certo. Mi vengono in mente ad esempio il settore delle infrastrutture, no? Recentemente, anche durante questa ondata di calore, ci sono stati dei blackout perché il caldo ha danneggiato la rete di distribuzione. Questo è un problema, ovviamente, ma ci sono tante altre infrastrutture che possono essere...
Chiaro. Calcaterra, la fermo un momento perché il collegamento con lei sta diventando un po' difficile. Allora, visto che ci restano altri 4 punti importanti, uno più importante dell'altro da trattare, è bene che la si possa ascoltare in maniera chiara. Allora, le chiedo di mettere giù la conversazione attraverso WhatsApp. Io la richiamo, sì, sul cellulare, così speriamo ci si senta un po' meglio. Okay. Va bene, chiuda pure la comunicazione. Okay. Grazie mille. Grazie. E allora adesso richiamiamo sul suo numero normale di cellulare Calcaterra e speriamo che la connessione sia un po' più chiara di quella che è stata finora. Sono le 11:08 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Allora riprendiamo il collegamento con Matteo Calcaterra, ricercatore al Politecnico di Milano, studia gli effetti sull'economia di una crisi climatica come quella che stiamo vivendo quotidianamente. Stavamo analizzando un rapporto del colosso delle assicurazioni Allianz su queste questioni, come si modifica l'economia a causa del cambiamento climatico. Abbiamo visto un primo punto, che è quello che riguardava appunto il rischio economico, che diventa un rischio economico strutturale, non è più legato a un evento eccezionale. Matteo Calcaterra, bentornato.
Eccoci qua.
Speriamo funzioni meglio. C'è un secondo punto, qui dobbiamo procedere un po' più velocemente, anche senza sacrificare il merito delle questioni, che sono questioni importanti. Oltre i 30 gradi, dice Allianz, il danno economico accelera più rapidamente. Che cosa ci vuole dire questa affermazione?
In generale Allianz fa un'analisi che fa eco a un fenomeno che è chiaro dalla letteratura che studia i danni climatici, cioè la non linearità. Vuol dire che riscaldandosi da 0,1 gradi a 0,2 gradi, ad esempio, i danni climatici saranno molto minori che riscaldandosi da 1,2 a 1,3. E in particolare loro fanno un'analisi sul lavoro, su quanto risulti più difficile lavorare, specialmente alle occupazioni che non possono essere salvaguardate dalla climatizzazione, dall'aria condizionata, oltre i 30 gradi centigradi, oltre i quali vi è una rilevante perdita, riduzione di produttività.
Quindi Allianz ci dice in questo rapporto: fate attenzione, perché superata una certa soglia, i 30 gradi, ci sono perdite consistenti, diciamo così, di produttività. Quindi in qualche modo questa è una prima modificazione concreta che il lavoro subisce, no? La sua produttività a 40 gradi è una produttività che ciascuno di noi lo può intuire, è più bassa che non a 15 gradi centigradi. Terzo punto che Allianz mette in evidenza, dice: le economie sono più, o meglio, le economie più esposte rischiano perdite di PIL molto consistenti, più esposte al cambiamento climatico, immagino, Calcaterra.
Sì, esattamente, esattamente, anche se in realtà ovviamente diverse economie saranno esposte in modo diverso a diversi eventi estremi. In particolare per l'Italia, noi abbiamo nella nostra analisi pubblicato una forcella relativamente ampia che include le stime di Allianz. In particolare, entro mezzo secolo potremmo perdere, secondo queste stime, appunto con una forcella ampia, ma quindi abbastanza che comprende molte casistiche future, dall'1,5% al 6% di PIL potenziale. Quindi non riduzione rispetto al PIL di oggi, ma rispetto al PIL che la proiezione dice che potremmo avere nel 2050, 1,5 fino a 6% in meno, che quindi sono numeri assolutamente consistenti.
Certo, e sono numeri assoluti altrettanto consistenti. Ne cito alcuni, Calcaterra, poi passiamo al punto successivo. Allianz stima che da 2026 al 2030 le perdite in termini di PIL, di valore che produce l'economia italiana, potrebbero arrivare a 147 miliardi e quella francese a 240 miliardi, quella tedesca a 131 miliardi di perdite di PIL da qui al 2030. E questo era il terzo punto che porta a cambiamenti a causa della crisi climatica. Il quarto punto è quello che il caldo produce, e qui ci deve aiutare proprio nella spiegazione, stagflazione e mette sotto pressione i conti pubblici. Cosa vuol dire, Calcaterra?
Ovviamente, come intuitivamente, meno crescita, meno valore aggiunto vuol dire anche meno introiti fiscali per lo Stato, e dall'altra parte lo Stato più disastri naturali, più spesa pubblica essenzialmente. Quindi questo mette sotto pressione i conti pubblici e ovviamente, parlando dell'Italia, anche la nostra situazione di debito pubblico non è delle più rose, quindi diciamo che siamo veramente vincolati da questo problema. Anche una piccola riduzione di crescita per noi può essere molto materiale, perché abbiamo poco, poco.
Il quinto punto di questo rapporto è una considerazione dall'alto contenuto politico, potremmo dire, e cioè, scrive Allianz in questo report, l'Europa investe troppo poco nella prevenzione e troppo nella gestione delle emergenze. Anche qui la grande compagnia di assicurazione, quindi che ha dei propri interessi in questo business, prende di petto la gestione dell'emergenza, la gestione politica dell'emergenza, da un lato, e della prevenzione dall'altro, Calcaterra.
Esattamente, in particolare prendiamo ad esempio ancora il caso dell'Italia, che siamo tutti la conosciamo bene. In Italia nei disastri naturali, quindi quelli che possiamo, anche includendo i terremoti, ma le alluvioni eccetera, il 95% dei danni, quindi la quasi totalità dei danni economici, non sono assicurati. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve subentrare lo Stato con delle compensazioni, degli investimenti per la ricostruzione, e in particolare lo Stato italiano, ad esempio, non ha budget, non ha uno spazio a bilancio per cui tiene da parte dei soldi per questo, ma deve forzatamente spostarli da qualche altra spesa pubblica che aveva previsto. Quindi questo possiamo vedere subito che, non avendo le assicurazioni private, comunque gli italiani non sottoscrivendo delle assicurazioni è un problema dal punto di vista della prevenzione, anche perché l'assicurazione incentiva a adattarsi prima, quindi se io devo pagare ovviamente l'assicurazione, magari sono anche disposto a pagare per ridurre il mio rischio. Quindi investire in prevenzione sarebbe chiave da questo punto di vista.
Concludendo quindi, Matteo Calcaterra, abbiamo visto i 5 punti che secondo questo studio di Allianz possono caratterizzare, come dire, il futuro prossimo venturo, ma prossimo vuol dire anche domani o dopodomani al più tardi, dell'economia: perdite di produttività del lavoro, riduzioni del PIL, il rischio economico che diventa qualcosa di strutturale e non più eccezionale. Questi sono alcuni dei punti che abbiamo visto. Allora io ne approfitto a questo punto, Matteo Calcaterra, per ringraziarla per questo suo aiuto nella navigazione di questo rapporto, e la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Matteo Calcaterra è ricercatore al Politecnico di Milano e al Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Studia gli effetti macroeconomici della crisi climatica sul sistema economico. Buongiorno e benvenuto a Luca Carra.
Buongiorno a tutte e tutti.
Luca Carra è
Prego.
Luca Carra è un direttore di Scienza in Rete, è un giornale online che si occupa di diffusione della cultura scientifica, dell'attualità, della ricerca. E con te, Luca, vorrei vedere inizialmente una questione che abbiamo toccato, no, nella trattazione di quei 5 punti del rapporto di Allianz sulla crisi climatica, e in particolare quelle che hanno a che fare con il lavoro, perché da quel report si poteva desumere che, ad esempio, la produttività del lavoro è in qualche modo destinata a diminuire con l'aumento delle temperature. Tra i 30 e i 35 gradi la produttività oraria del lavoro si può ridurre del 3% circa, le perdite di PIL sono perdite molto consistenti, davamo prima alcune cifre, alcuni numeri. Quella del lavoro è importante, e il lavoro sembra destinato a cambiare faccia sotto delle pressioni enormi, no? Che arrivano dal cambiamento climatico da un lato, e dall'altro, ne abbiamo appena parlato, diciamo così, l'altro ieri, dai cambiamenti introdotti dall'intelligenza artificiale. Luca Carra.
Certo, sì, il lavoro sicuramente è una dimensione che non è mai molto messa in luce, però in realtà è centrale per quello che sono gli effetti del cambiamento climatico, in particolare molto d'attualità in questi giorni il caldo che peraltro costituisce il 90% degli impatti, almeno in Europa e in Italia, del cambiamento climatico. Sicuramente sono importanti alluvioni, altri eventi estremi, ma le ondate di calore sono quelle più importanti. Effettivamente, guarda caso, proprio negli scorsi giorni è uscito questo report, nuovo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una sorta di guida proprio per come affrontare il caldo, le ondate di calore, e un capitolo intero dedicato proprio ai lavori che sono più esposti al caldo, quindi al cambiamento climatico, che sono i lavori dei rider, i lavori informali, ma anche i lavori stradali, edili, in agricoltura, all'aperto, oppure negli ambienti chiusi, non condizionati o comunque areati. No? Quindi sappiamo che ci sono 4-5 mila infortuni all'anno per caldo in Italia, e quindi grosse spese, grandi problemi e disagi per chi fa questo genere di lavori più esposti appunto al calore. Quindi sicuramente un contributo importante deriva proprio dal mondo del lavoro, e non è un caso che i sindacati anche in Italia negli scorsi giorni abbiano sollevato questo problema. Certo. E ottenuto, no, alcuni cambiamenti, ma non sufficienti, tant'è vero che l'OMS addirittura invoca una direttiva europea che obblighi i datori di lavoro a monitorare le situazioni di caldo, a prevenirle, a prevederle, e ad agire di conseguenza con una serie di soluzioni anche che riguardano, per dire, che ne so, gli indumenti che tutta una serie di categorie professionali devono indossare per ragioni di sicurezza, che hanno lo spiacevole effetto collaterale di aumentare,
certo, di essere insopportabili, cioè, a determinate, certo, temperature. Luca, io volevo chiederti una cosa che ha a che fare, diciamo così, con la postura che ciascuno di noi forse dovrebbe avere di fronte a queste questioni legate alla crisi climatica, e tu l'hai scritto nei giorni scorsi su Scienza in Rete: bisogna preoccuparsi del futuro, essere orientato a una preoccupazione che guarda al futuro e dare credito alla scienza, tu hai scritto.
Sì, è una questione mentale, ho scritto, prima di tutto, cioè se non superiamo questo pregiudizio e questa normale, appunto, impostazione che fa parte del modo in cui ragioniamo, di concentrarci soprattutto sul presente, perché come dice un libro che mi ha un po' ispirato a questo editoriale, che è il libro di Matteo Mutterlini, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai, se non superiamo questa tendenza ad essere magnetizzati, attratti solo da quello che succede nel presente, ma non cominciamo a prendere dei provvedimenti per quello che avverrà nel futuro, che poi, voglio dire, avviene poi in tutti i giorni, come vediamo col caldo oggi, siamo destinati a perdere questa battaglia fondamentale, che è una battaglia non solo di adattamento al clima che ormai è cambiato, perché quello che noi vediamo oggi è il risultato delle emissioni di 30 anni fa. Per cui quello che vedremo fra 30 anni è il risultato di quello che stiamo continuando sempre di più ad emettere
a fare oggi.
Certo. Se non cambiamo questo, figuriamoci, non so, nel 2040, che tipo di condizioni ambientali avremo, molto peggiori di quelle attuali.
Ultima questione, Luca Carra, direttore di Scienza in Rete: la lettera aperta di cui, che è stata pubblicata anche su Scienza in Rete, che chiede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nomini al più presto un direttore generale competente e indipendente, leggo dalla lettera che avete pubblicato. Questa è una questione importante perché, appunto, riguarda l'oggi, come dicevi tu, ma l'oggi praticamente delinea, disegna quello che sarà il nostro futuro di domani. A che punto è questa lettera, invocazione e richiesta che avete pubblicato, Luca?
Allora, è stata firmata da circa 2000 ricercatori e ricercatrici, ma anche persone comuni e di altre professioni, e chiede appunto questo, che visto che già il presidente, la presidente dell'ISPRA è una figura più che altro politica, non tecnica, è abbastanza, direi, centrale che la figura del direttore generale, che era scaduta e che deve essere nominata nei prossimi giorni, abbia un profilo, come peraltro dice la legge, quindi non si chiede niente di strano, di lunare, abbia competenze scientifiche, tecniche, sull'argomento ambiente, clima, salute, eccetera, e non sia un'altra figura politica, come qualcuno teme anche dall'interno dell'ente, che è un ente, come ricordo, legato al Ministero dell'Ambiente, e che è un ente fondamentale, perché è l'ente che misura i nostri rifiuti, che misura il consumo di suolo, ma che misura anche le nostre emissioni, l'inquinamento dell'aria, misura un po' tutti i parametri ambientali insieme alle ARPA regionali, e che quindi è alla base del rispetto delle politiche che ci sono anche da perseguire in campo di mitigazione e adattamento climatico. La lettera è stata, come dire, posta all'attenzione dell'ISPRA stesso, del CDA dell'ISPRA, del Parlamento e del Governo. Sappiamo che è questione di giorni che una commissione apposita, formata peraltro da un ammiraglio, da un generale, speriamo bene, e che dovrà decidere una terna che verrà sottoposta alla Presidente e al CDA per eleggere un nuovo.
Quindi siamo ancora nella fase di un'attesa di una risposta. Sì. Allora, Luca Carra, sì, direttore di Scienza in Rete, grazie per essere stato qui con me questa mattina e buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Ci avviamo alla chiusura della puntata di oggi di Pubblica con una citazione da un articolo di questa mattina, che ho visto questa mattina su Doppio Zero. scritto da Davide Papotti. Il tema è sempre quello della crisi climatica, che è un geografo culturale che insegna all'Università di Parma e che si sofferma da geografo sulla questione delle cartine geografiche che abbiamo visto hanno un po' inondato, no? la nostra vista in queste giornate alla ricerca di informazioni e notizie grafiche sulla crisi climatica. Scrive Davide Papotti, le carte geografiche delle ondate di calore che stanno colpendo l'Europa costellano puntualmente il panorama mediatico di queste settimane. Sulla rappresentazione cartografica del continente dominano tinte che vanno dal giallo all'arancione, dal rosso al marrone. Le leggende forniscono la spiegazione, secondo canoni di rappresentazione cromatica ormai consolidati. Più il colore è scuro, più è alta la temperatura. E fino qua ci siamo. Ancora più avanti Davide Papotti, sempre su Doppio Zero, scrive: la simbologia è anche quella che utilizziamo nella quotidianità, ad esempio per i semafori. Verde significa via libera, arancione significa attenzione e rosso un perentorio stop. Vassili Kandinsky, nel suo scritto Lo spirituale nell'arte, 1911, ci ricordava, scrive Papotti, che le varie tonalità di rosso possono suscitare differenti reazioni emotive, dall'eccitazione al dolore al disgusto, per il fatto che l'apparizione di questo colore può evocare per somiglianza il sangue. D'altronde, come afferma lo storico francese Michel Pastoureau, a questa gradazione cromatica ha dedicato, e che a questa gradazione cromatica ha dedicato un volume intitolato Storia di un colore, il colore rosso. Il rosso è stato a lungo, nella storia dell'umanità, dice, il colore per eccellenza, il più ricco dal punto di vista sociale, artistico e simbolico. E l'ultimo passaggio che volevo leggervi di questo articolo su Doppio Zero è il seguente. Ciò che colpisce nella comunicazione mediatica del fenomeno è il costante riferimento ad una pretesa eccezionalità delle ondate di calore, presentate sempre come qualcosa fuori della norma, di inaudito, di straordinario. Il problema di tale distorsione prospettica è di duplice natura. E qui andiamo a chiudere questa citazione dell'articolo di Davide Papotti. Da una parte, i valori che si registrano per intensità, durata e frequenza delle ondate di calore sono al contempo, e questo normalmente si omette, sono anche perfettamente prevedibili, nel senso che si tratta di conseguenze logiche di situazioni e dinamiche misurabili. In questo caso, dunque, l'eccezionalità si accompagna inestricabilmente alla prevedibilità, e quest'ultima non contraddice la prima, ma la contestualizza. E questo è la conclusione della citazione del pezzo di Davide Papotti, dicevo, geografo dell'Università di Parma, su Doppio Zero, pubblicato questa mattina. Ci fermiamo qui con Pubblica e tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Ci sentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!